Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
A spazio Brescianini da verificare la posizione, ma intanto Brescianini mette dentro il poker. 4-0 per l'Atalanta, doppietta di Brescianini.
Vado al massimo, vado al massimo, vado con fedele.
Ma non è che lo costruisci in una settimana, lo costruisci nel tempo. Jim City, Deron, Zappacosta, Ruggeri, Pasalic, Ederson. E oggi però c'era da parte di tutti una bella reazione, sapevano che era un momento numericamente delicato.
Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere.
Si accentra invece il Mangolanito da tutto lo stadio, ma che c'è!
Una notte da sogno per Mangula, la scelta forte di Thiago Motta, sblocca la partita a metà del primo tempo con personalità e classe.
Voglio vedere come va a finire.
Oggi, come ho detto prima, la partita ha giocato perché si merita di essere in campo per tutto il lavoro fatto dal primo giorno fino ad oggi. Sono contento per lui.
Con una prima porta a casa l'ennesimo titolo, quinto titolo del 2024, terzo mille in carriera, 48esima vittoria a fronte di 5 sconfitte.
Cincinnati Open Men's Singles Champion, let's hear for Jannik Sinner.
Riassunto della serata, no, perché ieri le imprese sono un'altra cosa, questo è chiaro, ma ieri sera si sono allineate tra le 18:30 e 1 di notte tre eccellenti prestazioni sportive, questo sì. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao.
Hai visto tutto? Anche Sinner?
Ho visto Sinner, no. Sinner, no. Ho preso atto stamattina, però devo essere molto, lo so. Però su Atalanta e Juve sono preparatissimo. Su Sinner ho visto, sì. Stamattina mi sono svegliato alle 6, come ovviamente insomma, le persone di una certa età.
Certo,
quando quindi mi sono letto tutti i giornali, mi sono visto tutto, mi ha fatto enormemente piacere, insomma. Chiaramente insomma
io che sono ragazzino ho detto vabbè, quasi mezzanotte aspetto Sinner, guardo i primi tre giochi, poi l'ho vista tutta e...
è fatto bene.
No, ma tra l'altro se hai visto la Juve ti posso dire che Sinner a me ha un po' ricordato la Juventus, perché parallelo ardito ha vinto facendo le cose giuste senza strafare, senza dover tirar fuori il suo dalle tasche il suo tennis migliore. Massimo Zampini, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Come stai?
A me ricordalo più
tutto
l'Atalanta,
bene,
però,
tutto bene.
Che ti ha ricordato,
no,
più l'Atalanta?
Ricordo l'Atalanta nel senso che secondo me la vittoria della Juve, cioè la vittoria di Sinner, e questa è una delle cose belle, bellissime di questo ragazzo, era quasi prevedibile, no? Ci stiamo abituando a questo livello qui.
Sì.
La Juve di ieri sera, quindi non è una diminuzione, ma anzi una sottolineatura, la Juve di ieri sera, secondo me, al netto del fatto che insomma l'avversaria non è probabilmente il Real Madrid.
Attento a quello che dici, Zampini,
su me è d'accordo al 100% con me, poi sentiamo,
certo.
Ma ne sono abbastanza convinto. Ieri onestamente la Juve ha fatto delle cose, ripeto, partendo dal principio che aveva vinto 3-0 pure l'anno scorso, ha vinto 3-0 pure due anni fa, non ha fatto niente di clamoroso, è che il Como, con tutto il rispetto, non è il Real Madrid,
certo.
però ha fatto delle cose belle, cioè ieri ha vinto Thiago Motta, questo è indiscutibile, ha fatto delle scelte forti, queste scelte forti hanno reso, ha dato la sensazione che ci sia un'allegria, un'idea, un entusiasmo che è interessante. Poi
certo,
lunedì prossimo andiamo a Verona,
tutti
lì,
a Verona,
ci portiamo a Barisoni, ci mangiamo la piara.
No, ma Massimo, è chiaro che oggi sono scattati tutti i paralleli, no? Ma con Allegri sarebbe stato diverso, e tutti distinguo del caso, ma questo avrebbe giocato, quello avrebbe giocato in un altro ruolo, eccetera. Secondo me non è da leggere tanto così, no?
Ah no, se lo chiedete a me non interessa nulla. So che purtroppo ci sono tanti juventini o nostalgici o rancorosi nei confronti del passato. Al contrario, non rientra, questo non mi riguarda. Io ieri ho visto tante cose buone. Era una piccola trappola, nel senso che il Como si è mostrato arrendevole nella seconda parte, era partito benino, poi si è mostrato obiettivamente un po' arrendevole, o è merito della Juve di Motta? Però era una piccola trappola secondo me, perché le scelte di Motta erano coraggiose, alcuni big erano in panchina, alcuni il mercato non è ancora concluso, era la prima, insomma, con tante tante attese e l'obbligo di vincere, e secondo me l'ha vinta bene bene bene. Allora, non è Real Madrid, è verissimo che dice Pier, Verona sarà tutt'altra cosa secondo me, attenzione. Però io ieri ho visto tante idee, entusiasmo, voglia di attaccare anche sul 2 o 3-0, insomma è una squadra che aveva tanta voglia di giocare, e questa è una bella sensazione vista allo stadio.
Sì, guarda Massimo, io guardavo la Juventus e pensavo al Milan di sabato, e trovo che la differenza stia nel linguaggio del corpo per un debutto in casa e con un allenatore nuovo. Il Milan uguale a se stesso, senza quel fuoco, la Juventus tutta diversa, per atteggiamento, per voglia, dicevi tu, per voglia, per quella cosa lì che aveva dentro, che per il resto
sì,
insomma è tutto
ci sta, devo dire.
No? Dimmi.
No, devo dire che forse lo vedremo più avanti, io faccio un grande in bocca al lupo al Como, magari il Torino è una squadra sicuramente più pronta e complicata, quella che ha affrontato il Milan, però ribadisco, a me piace l'atteggiamento, cioè tu fai l'1-0, il 2-0, ti annullano il gol, prendi due pali, sai, può capitare anche il momento in cui poi c'è la distrazione, invece ieri sostanzialmente mai ha rischiato, i giovani non sembravano i giovani, sai, li giudichiamo sempre per l'età, sembravano pronti e prontissimi, quindi insomma, io sono molto contento.
Io farei quasi una mozione d'ordine, cioè proprio anche per il futuro, cioè stiamo parlando di ieri, se stiamo parlando di ieri, benissimo, benissimo, cioè l'idea, la Juve ha dominato, ha fatto 3 gol, ne poteva fare molti di più, Thiago Motta ha vinto con le sue idee, abbiamo visto dei giocatori che non ci aspettavamo proprio di vedere neanche in formazione, che si sono rivelati protagonisti, quindi il giudizio sulla partita di ieri è strapositivo. Poi da qui trasformare, perché siccome noi parliamo tutti i giorni, ogni giorno commentiamo una cosa mutevole e per questo così affascinante come il calcio, no? Poi da qui a dirti che questa quindi diventerà la regola e che cambierà tutto eccetera eccetera ed è tutto straordinario, aspetterei. Però se giudichiamo quello che abbiamo visto ieri, ed è giusto farlo, attenzione, è giusto farlo, complimenti, perché veramente ieri si è vista un'energia, una qualità del gioco, un entusiasmo e delle idee, e anche un coraggio da parte dell'allenatore, perché comunque voglio dire, insomma, ha fatto delle scelte che sono scelte coraggiose.
No, ma vedi, in questo si legge la differenza.
Era giusto che si becchi il mercato.
No, ma infatti, ma vedi, questa è la differenza per dirti rispetto al Milan, che prendo come termine di paragone, il fatto è che anche Fonseca ha fatto delle scelte strane, no? Oggi Guido Vacciago dice: prima della partita queste scelte si posizionavano tra la voglia di sorprendere e l'arroganza, perché è così, no? Però la Juventus ha reagito in modo da Juventus tutta ha reagito in modo da rendere funzionali queste scelte, poi è anche andata bene. Cioè, l'atteggiamento complessivo
è il principio di qualsiasi cosa della vita. Adesso riuscito per la seconda volta a Barisoni, cioè nei mercati azionari è chiaro che più aumenti il rischio e più aumenta il rendimento, cioè ci deve essere una proporzionalità fra il rischio che ti prendi e il rendimento. Allo stesso modo, con questo clamoroso carpiato, ti dico che siccome ieri Thiago ha fatto delle cose onestamente sorprendenti e rischiose viste da fuori, è giusto che si becchi una quantità di applausi commisurata, perché onestamente nessuno poteva immaginare quel tipo di formazione, quel tipo di scelte e una prestazione così, così clamorosamente positiva. Poi detto questo, oggi è il 20 agosto, mancano 37 partite e di cose quindi da capire e da vedere ce ne sono davanti a noi una marea, a cominciare dalla partita a questo punto bellissima di lunedì contro l'Hellas, che
sarà comunque
la Juve guarderà con un occhio diverso dopo quello che è successo contro il Napoli, no?
Sì, sì, però la Juventus non mi sembra il Napoli, anche lì come atteggiamento. No, certo. poi Massimo, rifiutiamo i paralleli col passato, no? Rifiutiamo ogni riferimento, ogni balletto col passato, ed è giusto perché è un gioco abbastanza stupido e stucchevole. Va detto che magari la Juventus di un anno fa, tu hai detto continuava ad attaccare, preso pali, traverse, la Juventus di un anno fa sull'1-0, il gol annullato a Vlahovic avrebbe avuto un peso differente. Lasciamo stare però, mi piace moltissimo Thuram, ti posso dire, immagino che con Coop Miners e Douglas Luiz possa essere un grande centrocampo, magari vedremo qualche passaggio indietro in meno, perché c'è una cosa che mi è piaciuta poco questo insistito giro palla all'indietro, e lì pensavo a Capello invece quando dice che la palla va passata in avanti. E poi si è voluta la sensazione che si è voluta smontare la vecchia Juventus anche con le cattive. Danilo in panca vabbè, ma il resto lo conosci.
Sì, sì, io sono d'accordo, per andare un attimo sui, tanto avete detto tutto, è la prima partita, vedremo il Como quanto è complicato. Commentando quella di ieri è tutto molto buono, e ha detto bene Pier, le scelte coraggiose vanno un po' premiate, perché ieri c'era, in tutti noi purtroppo c'era un velo di diffidenza, e quindi eravamo pronti anche a dire ma perché ha fatto questa scelta, e invece poi eravamo i più felici del mondo capendo che le faceva per merito, perché aveva visto più in forma. No, sui singoli ti dico, tu hai detto Thuram, secondo me molto bene, sottolineo anche che sia lui che UEA saranno fermi credo per un paio di partite, il che potrebbe anche pesare in una squadra ancora non completa. E io aggiungo un altro nome che conosciamo già, che è il Diz, perché secondo me messo ieri come trequartista nel secondo tempo è cresciuto, è andato a prendersi il pallone indietro, tante cose mature, poi anche lui avrà mille prove per dimostrarci se è davvero così, però mi è piaciuto molto davvero.
Sì, ha giocato un po' alla Totti con quei cambi di campo continui e precisissimi. Sì. E quanto allo smontare la vecchia Juventus con le cattive, che mi dici?
Ma questo non lo so, io non credo che Motta abbia questo interesse, evidentemente Danilo lui lo vede un po' o in ritardo di condizione, o cioè tanto che per non metterlo titolare, per fare come primo cambio Savona e non farlo entrare mai, lui Danilo lo vede fuori in questo momento. Io non penso sia faccia ragionamenti su nuova e vecchia Juve, ma mi sembra che la vera novità o regola sia cose gerarchiche, non mi sembra che ce ne siano, cioè secondo me lui chi vede meglio mette dentro, forse in passato era un po' diverso, questo magari c'era più un 11 più
Che dici Piero?
Da questo punto di beh sì, che il messaggio che sto dando è questo, cioè veramente non è quella frase retorica che si dice che più forma gioca, è proprio così, indipendentemente dalla pagina Wikipedia e da quello che hai vinto e dall'esperienza che hai. No, ma ti ripeto, a me è piaciuto moltissimo. È chiaro che stiamo giudicando i primi 90 minuti della stagione, quindi gli esami non finiscono mai, e qui gli esami non sono praticamente neanche iniziati. Però ripeto, ieri è stato veramente un mix di energia, entusiasmo, coraggio, bellezza, qualità del gioco che si è vista, e questa cosa deve essere assolutamente sottolineata in una squadra che sta cambiando tanto. Questo è il ragionamento, se vogliamo fare un ragionamento diciamo più politico, no? Su questa dinamica che sono d'accordo con Zampini, appassiona secondo me, non lo so, non so chi, fra vecchia Juve e nuova Juve. Sicuramente la Juve sta cambiando pelle, sta facendo tante cose, e quindi è la dimostrazione del fatto che quello che c'era nel passato non era soddisfacente.
No, ma lasciando stare
questo, perché secondo me rispetto per Allegri Allegri è doveroso. Però detto questo, quello che abbiamo visto ieri è molto bello, molto interessante, e capiamo adesso nei prossimi giorni, perché è chiaro che poi se dovesse arrivare con Meyers, se dovesse arrivare un altro giocatore, si parla di Nico, non lo so, vedremo, magari ne arriva uno solo, però già con Koopmeiners, con gli acquisti che sono arrivati, con dei giovani
con centrocampo lì, ragazzi, Thuram, Koopmeiners, Douglas Luiz, lasciando stare Locatelli che pure ieri non ha giocato male. Vabbè Massimo, grazie, ti saluto.
Grazie a voi ragazzi,
ciao
grazie
presto.
A voi, ci sentiamo presto, grazie. Ciao
Massimo Zampini, vi faccio sentire un gasp invece.
Sì.
No, non c'è un gasp. Vabbè, allora faccio io Gasperini. Anzi, fallo tu, che ti vengono bene le imitazioni. Cosa dice? Cosa dice Gasperini dopo la partita di ieri, Pardo?
Gasperini dice: qua m'hanno chiesto, aspetta, è arrivata Lorenzo, un attimo, i panni. Che succede con i panni? Vabbè, spero tutto bene. Allora, guarda, l'Atalanta di ieri, facevo le pagelle con il team di Fantacalcio, e devo dirti la verità, sullo 0-1 ho lanciato la profezia, finisce 0-3 o 0-4, ma non voglio fare il... Non, perché era facile, onestamente la previsione era facile, cioè Lecce ha giocato un quarto d'ora 20 minuti alla pari e poi l'Atalanta è venuta fuori. Io penso che dobbiamo, dai, la sdogano io la parola scudetto, ma non perché sia la favorita l'Atalanta, non perché sia, non
c'è,
è la favorita,
c'è un mio amico in linea che per fortuna non si vede cosa sta facendo Cristiano Gatti con le mani.
No, vabbè, però Cristiano, io ti voglio bene,
anche io ti voglio bene.
Che si arriva a un punto in cui si cresce tanto, l'Atalanta è cresciuto tantissimo. Oggi secondo me escludere dalla lotta a scudetto l'Atalanta è una cosa ingiusta, cioè tecnicamente non metterla fra le pretendenti, non dico che sia la favorita, non è la favorita per me comunque è l'Inter, che ha per il passato recente, però non inserire l'Atalanta in quel gruppo lì, secondo me significa andare contro la logica, e quindi significherebbe non considerarla solo perché si chiama Atalanta e perché Bergamo, certo, che è una città meravigliosa, non ha 5 milioni di abitanti ma ce l'ha, non lo so, 150.000. Cioè, solo per questo, perché veramente quello che l'Atalanta sta facendo vedere negli ultimi mesi, che ha dimostrato a livello di Europa League,
certo,
che ha dimostrato anche nella sconfitta contro il Real,
ma anche per quello che sta facendo sul mercato, ragazzi, Gatti, buongiorno. Gatti,
prego.
Dopo quello che abbiamo detto, ha appeso il telefono?
No, ma guarda, ma già 2 o 3 anni fa, poi io faccio fatica a ricordare le date, l'Atalanta secondo me aveva a portata di mano almeno il tentativo di vincere lo scudetto. Poi fu molto distratta dalla prima coppa che faceva, e era l'anno in cui poi la Juve cominciava ad assentarsi, a scansarsi, l'Inter non era granché, poi vinse l'Inter, cos'era, 3 anni fa,
sì. Ma
comunque, vabbè, sì. E quella fu un'opportunità perché l'Atalanta giocava bene, andava fortissimo, poi vabbè si è imbarcata era nella Champions con il Paris Saint Germain, se ricorderete, vabbè, e si è un po' distratta, ma l'idea che sia una squadra di vertice secondo me va riconosciuto senza fare della falsa modestia. Resta inteso che per una società così, una città così, avere i famosi 3-4 obiettivi, erano 4 con la Supercoppa, ma è sempre molto impegnativo, c'è anche un'abitudine mentale a questo status che non è ancora dell'Atalanta.
No, però vincere aiuta. Vincere aiuta.
Piano piano.
Però, premesso che non credo.
Carlo, io volevo fare un po' il lecchino con Gasperini, sì, perché anche se premetto che non ci sono mai né andato a cena né a bere un caffè, per sì, cui ecco.
Io ti dico solo che sto col 4%, io sono nel 4%, ti dico subito.
Ah, allora hai letto. No, volevo, sai, perché si parla, poi è bellissimo l'idea, le fantasie, però io volevo rimarcare questa idea che ieri Gasperini ha fatto una cosa bellissima secondo me, ma no, con questo 4-0 veniva da una settimana oggettivamente infernale, ha perso i 2 giocatori già da un po', non aveva 2 giocatori basilari per l'Atalanta come Scalvini e Scamacca, si sono aggiunti poi le 2 prime donne che fanno le bister che se ne vogliono andare, cioè Kub Miners e Lukman, quindi aveva veramente mezza della sua squadra fuori uso, eppure non ha cominciato a piangere, a dire oddio, lui ha messo assieme quello che aveva, ha impastato la cosa e avete visto che a Lecce, certo, poi ha fatto la sua una sporca figura, e questo è bello, senza tante lamentele, senza tante scusanti, senza mettere le mani avanti. L'idea che poi Gasperini sia antipatico a tre quarti d'Italia ci sta, anche per i suoi modi, per mille motivi, però ecco, mi piaceva mettere in risalto anche questo stile, questo modo di fare. Certo. Gasperini può essere antipatico, alla fine gli perdoni anche i difetti più imperdonabili, perché è uno che il suo mestiere lo fa molto seriamente, lo fa sempre ripartendo da capo senza lamentarsi e frignare
questo
piace molto, mi piace pure a me, proprio come modello, diciamo, per tutta Italia.
Anche a me piace molto, ma lo dicevi tu ieri Pier, che l'Atalanta è l'incarnazione di questo periodo estivo abbastanza surreale, con 2 stelle che presentano un certificato medico per non giocare, più forte della sfiga Scamacca si fa male il giorno dopo prendere Retegui.
L'Atalanta è l'argomento che ho usato nella discussione con l'amico Zazzaroni sul fatto, cioè, che vede giustamente, è indignato perché il mercato è aperto, però io dico che è un problema che riguarda tutti, e citavo l'Atalanta proprio come dimostrazione del fatto che poi sì, qualcuno ha delle responsabilità, qualcuno ha fatto degli errori, ma se anche la società, che oggettivamente si muove sempre con lungimiranza, con saggezza, se anche l'Atalanta può andare in difficoltà perché improvvisamente Kub Miners, anzi un po' meno improvvisamente Kub Miners e improvvisamente Lukman fanno quello che fanno, è quella dimostrazione che è proprio tutto il mondo che sta andando in quella direzione lì, e quindi è la dimostrazione del fatto che che è una situazione contingente che riguarda tutti. Detto questo, insomma, io credo che quello che sta facendo anche in queste ore l'Atalanta sul mercato è clamoroso.
Infatti.
E penso che io non credo molto al fatto che uno possa decidere a tavolino le priorità, puntiamo su questa competizione piuttosto che un'altra, ma ricordo di aver pronunciato queste parole nell'estate del 2020 e adesso secondo me è ancora più vero. Per me, se l'Atalanta decide che la priorità è il campionato, per me può lottare, poi non lo vince magari,
sì,
magari
sì, però,
la seconda e la terza,
no, però le vittorie importanti rendono grandi, aiutano a costruire questa attitudine,
perché mi sembra che siamo a un'ennesima fase. C'era stata l'Atalanta strepitosa, quella di Valencia, poi vabbè, il periodo infernale del Covid e quello che si ricordava, il quarto di finale di quella Champions League, sembrava finito quel periodo, il momento Ilicic, per capirci, il momento Papu Gomez, eccetera eccetera, poi la squadra si rinasce continuamente. Quello che forse è mancato negli ultimi, anche nella crescita degli ultimi tempi, è la continuità,
quella è la domanda,
esatto,
la domanda,
però per me domanda. Se decide di giocarsi quella partita lì, cioè se decide di priorizzare sul campionato, se lo gioca.
Sì, è d'accordo, poi è un discorso che abbiamo fatto molte volte anche con te, Cristiano, cioè è una Atalanta che a me sorprende, vabbè, al di là del fatto che non piantano né casini né strilli, questa situazione di Koop Miners e Lookman, che è sinceramente improponibile, no? Ma è figlia del mercato di oggi, del calcio di oggi, del logorio della meta moderna, come diceva Ernesto Calendri, senza Cinara. Però è un'Atalanta più forte della sfiga, cioè si scassa Scamacca il giorno dopo prende Retegui, Koop Miners va via e hai già firmato Samardžić, adesso vuole andare via Lookman, hai pronto Nico Gonzalez e poi pare anche Bellanova. Cioè è un'Atalanta che va via uno anche improvvisamente, anche in malo modo, e subito ne prende un altro.
Qui entra in gioco l'idea che ci sono i conti a posto. Non dobbiamo mai dimenticare che tu puoi avere tutte le idee più geniali, ma se non hai i conti a posto tu non puoi pensare di arredare casa tua con mobili da designer se hai le pezze a sedere.
Sì.
L'Atalanta beneficia in un momento in cui tutte o tantissime società hanno oggettive difficoltà a comprarsi anche la brioche, beneficia invece di questi anni di grande mercato. Io riconduco tutto a nocciolo duro di Gasperini, perché è lui che ha portato a Bergamo questo protocollo di prendere giocatori, chi li conosce, e poi decuplicare il loro valore. A Bergamo non era mai successo, quindi anche questo merito di Gasperini. Brava la società a sceglierlo e poi brava la società a valorizzarlo e instaurare questo metodo, per cui niente da dire. Resta inteso che per chi guarda la bellezza del fenomeno Atalanta di questi anni, sì, è questo atteggiamento virtuoso che è alla base, però fammi dire, da tifoso, da uno che guarda così, è l'estetica dell'Atalanta. Io vorrei ricordare che l'Atalanta non ha vinto una Coppa Europea portandola in una piccola città, magari ai rigori, con una botta di sedere al 96esimo, ha dato 3 gol al Marsiglia nei quarti, ha dato 3 gol al Liverpool nella semifinale, ha dato 3 gol a una squadra che non aveva mai perso, i tedeschi, il Bayern, in finale, quindi quella coppa l'ha stravinta portando in giro spettacolo, e per me questo è il segno dell'Atalanta.
Hai ragione, è il modo in cui l'ha fatto, che poi detto che si troverà Pier un centello mal contato dalle partenze di Koop Miners e Lookman, perché da una parte 60 e poi sei bravo a essere virtuoso se comunque vendi 2 giocatori e incassi un 100 mal contato, ripeto. Samardžić arriva, Nico Gonzalez asta con la Juventus sulla base dei 30-40, leggo queste cose qui. Se arriva anche Bellanova, non è poi detto che sia più debole Pierluigi, anche se davanti fortissima, dietro vediamo, dietro qualche dubbio ce l'ho.
Sì, anche se davanti perdi Scamacca per infortunio, per rischiare di perdere Lookman e per aggiungere Teghi, non lo so, ma insomma io ti dico la verità, penso che veramente io dell'Atalanta mi fido, non so come dirti, mi fido quasi ciecamente. È chiaro, e l'hanno fatto capire in maniera molto, molto precisa, che anche loro sono stati presi in contropiede da queste vicende Cop Miners e soprattutto Lookman. Però è altrettanto vero che insomma su Cop Miners cioè, hanno avuto qualche settimana per lavorarci, hanno preso Samardzic che sì. Non è un giocatore uguale ma è un giocatore simile, quindi vuol dire, cioè, loro sono dei fenomeni da questo punto di vista, sono dei fenomeni, sono una veramente riesco a decuplicare il valore dei giocatori, riescono a massimizzare il valore dei giocatori e per me sono arrivati a un punto anche a livello di profondità di rosa che è veramente il momento della svolta. Poi sicuramente, ripeto, non sono la favorita per il campionato, ma per me possono lottare.
Sì, no, poi mi è piaciuta anche, per chiudere con Cristiano Gatti, ieri tra l'Atalanta, la Juventus, Inter, eccetera, ci sono anche queste due storie, no? Bangula, lo sappiamo, entra nella Juventus, segna, nessuno lo conosceva, scelto da Thiago Motta, ok. Poi Brescianini, perché è stato bello poi sentire sto ragazzo con forte accento bergamasco, essendo lui di Calcinate.
No, non ditelo a Conte.
esatto. Che arriva Torra Bergamo dopo un lungo peregrinare via Frosinone, Napoli, va lì, niente Brescianini, va a Bergamo, fa due allenamenti, gioca, segna due gol. E poi rivendica la sua essenza bergamasca, mica male, dai.
Sì, tra l'altro è anche una mosca bianca, perché è uno dei pochissimi sfuggiti ai radar del settore giovanile Atalanta, perché guarda che dura Bergamo diventare campione senza passare da Zingonia, sono sì, pochissimi, sì. Eppure Bressanini ha anche questo primato. E torno a dire, sempre per fare il lecchino di Gasp, bravo l'allenatore che dopo tre allenamenti l'ha fatto subito titolare, non è casuale, non ne aveva la necessità, eppure evidentemente ha visto qualcosa subito e guarda caso ha vinto anche questa sfida. Tieni conto che ne sbaglia anche di sfide, non stiamo parlando di un
adesso...
però è uno che sempre ci prova. Non so quanti allenatori avrebbero buttato dentro subito un giocatore arrivato tre giorni prima.
Uno me lo ricordo, ne butto dentro uno che era appena sceso dall'aereo in un derby e è andata come andata, si chiamava Giuseppe Mourinho e quell'altro si chiamava Snyder, quindi quelli che credono in se stessi fanno anche queste robe qui, va bene. Segretario della minoranza più o meno silenziosa del 4% cui io sono iscritto, la ringrazio,
la soglia dello sbarramento 4%
Gatti il 4%. Ciao Cristiano, grazie,
un caro saluto, ciao. Saluto a tutti,
ciao Cristiano Gatti. Beh, saluto anche te Pierra e poi vado a molestare Turrini.
Ti ascolto.
Vado a molestare Turrini con. Dovrebbe esserci Lorenzo Bernardi, che è, insomma, dobbiamo celebrare a posteriori quella medaglia d'oro della pallavolo femminile. Mi ha ricordato l'Italia dell'82. Forse sto esagerando, però mentre guardavo la partita.
Se l'impatto anche emotivo è stato incredibile.
Ciao Pierino, baci, a domani.
Ciao.
Grazie per Luigi Pardo, ci fermiamo per la borsa e subito dopo, appunto, Turrini.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Ma quando sei bello,
serpente colato. Scusa Alexo, assistente sempre connexo.
Sono qui per questo.
Di solito squadra antitruffa Serpente Corallo va in onda di domenica, ma d'estate invece da lunedì a venerdì.
Ricalcolo.
Vabbè, comunque ci sono sempre notizie, consigli per evitare truffe e truffatori, giusto?
Ecco cosa ho trovato. Se 100 anni vuoi campare, gli affari tuoi ti devi fare.
Oh Alexo, ma sei impertinente, io ti caccio dal programma, guarda, ci metto Coatta GPT.
Oh, ma dammi tregua, ma che vuoi sapere? Ma studiano? Come si scrive? Chapter 11. Ma quando sei bello,
Serpente Corallo. Squadra antitruffa Serpente Corallo. Ascoltate, vi farà bene. Da lunedì a venerdì alle 11:30 su Radio 24. Ma come si scrive Chapter 11?
dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer.
E Gonu, difesa da Larsson, ricostruzione, palla per Thompson,
out,
palla
fuori, è fuori,
finalmente,
fuori, siamo campioni olimpici,
finalmente, finalmente.
L'uomo di Parigi è un Jack Nicholson, come dice Basseur, altro francese, peraltro nulla accade per caso, ma con gli occhi di Alain Delon. Buongiorno Turrini.
La ringrazio per questi complimenti, maestro Kenta.
Come sta?
Jack Nicholson e Alain Delon. E come vuole che stia, non sono più in coda a Parigi, ma sulla Pero Cormano.
È tornato.
Come mai?
E come mai? Non c'è in giro nessuno sulla Pero Cormano? Non c'è nessuno.
Della Juventus, dell'Atalanta, che stanno festeggiando questa fuga. E quindi sono lì che festeggiano, che ormai hanno staccato l'Inter, il Milan, il Napoli. Io sono rassegnato, mi fa piacere che lei mi abbia introdotto con queste atmosfere parigine.
Certo.
E vorrei dirle che, pur avendo fatto 2 settimane di diretta con lei, appunto, dalla
è ancora
vivo. Come cantava Edith Piaf, je ne regrette rien. Io non rimpiango nulla. Sono stato felice di lavorare con lei.
Ma com'è gentile!
Che bellezza!
No, ecco, no, dicevo che come un Jack Nicholson con gli occhi di Alain Delon, che certamente avrei conosciuto, no, Alain Delon.
Cosa vuol mai? Alla mia età io incontrai Alain Delon, lo sa, gliel'ho mai detto?
No, questa non la so.
A Suzuka nel 1990,
veramente.
Il famoso Gran Premio in cui Senna va addosso a Prost, che era sulla Ferrari. Alla prima curva, no? Il sabato arriva Delon al box della Ferrari perché era amicissimo di Prost, no? E allora tutti i meccanici della Ferrari attorno dicono: Leo, ma tu sembri Delon più giovane.
Certo.
Fate una foto assieme. E all'epoca non esistevano i selfie, no? Quindi venne convocato un fotografo che si prese tutti per pazzi. Delon era sbalordito, esterrefatto. E io gli dissi: senti, ma hai lavorato con Bar Lancaster nel Gattopardo, puoi anche fare una foto con un anziano come me. Adesso, alla fine di questo collegamento, gliela mando.
Bravo. Io la pubblico.
Io ed Elon lì, ha capito?
La pubblico. La senta, ma se Paltrinieri è il suo figlioccio, come tutto il mondo sa, Lorenzo Bernardi per lei cos'è?
Beh, Lorenzo Bernardi, cosa posso dire? Per me è come un nipotino. Io lo vidi arrivare a Modena, che era Pinsi, il palleggiatore di riserva della gloriosa Panini. Aveva dei boccoli biondi, sì, che sembrava un putto uscito da un quadro rinascimentale. E fu Velasco, nella sua grandezza, che disse: ma questo qui che c'ha questi boccoli biondi, che è l'idolo di tutte le ragazze di Modena, non è un alzatore, è uno schiacciatore. E lo fece diventare il più grande martello nella storia del volley. E ho visto Bernardi a Parigi, perché era il vice di Velasco, quindi finalmente hanno potuto celebrare insieme l'oro olimpico grazie alle loro ragazze. È stato un momento bellissimo, devo dire. Che è invecchiato molto.
Pensa che la nostra infinita cattiveria, li abbiamo anche rotti i coglioni nell'ultimo giorno di vacanza mentre a passeggiare in montagna. Ciao Lollo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, grazie.
Lollo, non ti affaticare troppo perché sei anziano, eh?
Hai capito?
Hai sentito cosa ha detto quel mascalzone di Turrini, che sei invecchiato? Ma non è vero.
Abbiamo però, insomma, tutti i torti non li ha. A Modena comunque ero la riserva della riserva del palleggiatore.
E poi è diventato più...
E a Parigi ero l'assistente, perché nessuno parla di Barbolini, ma ragazzi, parliamo di un guru, Barbolini è un fenomeno, quindi diamo i giusti meriti a tutti.
Io do i giusti meriti a tutti, te compreso. Ti dico che l'Ital Volley, cioè a me, lo dicevo prima a Pardo, a me ha ricordato, cioè mi ha fatto provare quasi le emozioni dell'Italia dell'82, ora senza esagerare, però dicevo: oh, Bosetti mi sembra Bruno Conti, cioè in questo momento il miglior giocatore del mondo. E Gonu come Paolo Rossi, Mochi come Scirea, Antropova come Bergomi perché è giovane, Giulio come Enzo e tu come chi?
Ma guarda, io ti ringrazio molto di questo paragone che hai fatto con una nazionale che ha segnato periodo storico che è entrata nel cuore di tutti gli italiani, che era quella dell'82. Però io penso che, avendola vissuta da dentro, questa squadra, questo gruppo di ragazze, abbia molte similitudini con il nostro gruppo, con la nostra squadra, perché noi forse, a differenza di loro, non avevamo mai avuto la reale possibilità di vincere prima, e non avevamo vinto prima, cosa che invece la nazionale femminile aveva fatto, vincendo un europeo, essendo arrivata seconda al mondiale, avendo vinto una medaglia di bronzo al mondiale. Quindi noi questo non l'avevamo avuto, però sicuramente la similitudine era che c'erano queste due squadre, questi due nuclei di giocatori, avevano una base molto importante, e bisognava solamente farla esplodere, come si suol dire, no? farla certo. emergere al massimo del suo potenziale. Certo. E quindi mi sono rivisto molto, ecco, dall'88 in poi mi sono rivisto molto.
È così, Leo?
In questo gruppo.
È così, Leo, perché tu dici che Velasco è un grande cacciaballe, dato che lo conosci bene io tendo a crederti, però tutti dicono: ma no, non siamo andati a riprenderci qualcosa che avevamo lasciato per strada, questa è un'altra storia e non si chiude nessun cerchio, eccetera, è così?
Secondo me bisogna distinguere. Allora è chiaro che per Lollo, per lo stesso Giulio, anche se Giulio molto elegantemente lo nega, e anche per Gianni, che ha vinto sì. l'oro olimpico con la Francia maschile, questa è stata un po' la chiusura del ciclo. Voglio dire, quella ferita di Atlanta ce la portavamo dietro tutti, loro in particolare. Approfitto per dire una cosa: Bernardi è mio nipote, io non ho mai visto un giocatore giocare come Lollo nella finale di Atlanta, ha fatto la più grande partita di tutti i tempi, tant'è vero che poi si è sbragato e praticamente
fratturato,
è andato
Leo, fratturato, mi ero fratturato come Leolo nella semifinale.
Bravo, ha fatto delle cose e purtroppo andò male, quindi era giusto, a volte il destino è generoso, che questi personaggi potessero avere non un risarcimento ma la realizzazione di quello che meritavano. Poi ci sono naturalmente delle differenze, perché questo l'ha detto bene prima Lollo, è un gruppo di ragazze che hanno una loro storia, che appartengono a una generazione diversa. Faccio solo un esempio, cioè io lì a Parigi arrivavo, prima cosa che facevo il selfie con Velasco, con Lollo, con Gianni. Ad Atlanta non esistevano ste robe qui. Queste ragazze, come tutti gli sportivi di oggi, al maschile e al femminile, vivono una dimensione completamente diversa, forse anche più difficile, non lo so. Sono state molto brave, da Paola a tutte le altre, ad adattarsi alle aspettative. Probabilmente avevano bisogno di gente come Barbolini, come Bernardi, come Velasco, che facesse capire loro che si dovevano isolare da tutto e pensare esclusivamente all'obiettivo che meritavano. Per me è stata un'emozione sì. fortissima. Quando ho visto l'ultimo pallone che Giulio è saltato in braccio a Lollo, mi viene da piangere anche adesso, quindi mi chiedo scusa. È l'età che ho fatto 100 anni. E quando vedi quelle robe lì,
ma non fare il sentimentale che non ti crede nessuno, Turrini, non ti crede nessuno, dai,
è la verità. Lollo lo sa, perché poi ci siamo visti dopo la partita, insomma, è andata così davvero.
Lollo, cosa c'è scritto nel futuro? Perché io ho letto un sacco di cose.
No, che vabbè, avrei letto anche tu. Precisare due cose. Prima di tutto penso che Giulio, giustamente lui abbia detto che non ha mai vissuto male quell'argento di Atlanta. In realtà penso che fra noi giocatori e lui allenatore un po' di differenza ci sia stata, perché noi avevamo capito lì che probabilmente da giocatore non l'avremmo più potuta vincere o riprovare a vincerla, anche se poi dopo qualcuno è andato avanti e tutto, ma avevamo percepito che quella squadra, quella generazione lì, non dico che era arrivata alla fine, però sarebbe stato molto difficile che tutti assieme fossimo andati avanti sì. per cercare di fare un altro step, un altro ciclo, un altro quadriennio. E quindi capisco che cosa significa per lui. È vero, noi ad un certo punto abbiamo imparato anche a capire cosa voleva dire realmente vincere una medaglia d'argento alle Olimpiadi, perché poi oggi noi parliamo di oro, però la medaglia d'argento è un qualche cosa di straordinario, certo. come lo è il bronzo, certo. quindi certo. è chiaro che quella squadra, noi, quel gruppo nostro, probabilmente si meritava per il lungo periodo che aveva dominato a livello internazionale, con mondiali, certo, con europei, con le, certo, con le World League e quant'altro. E quindi questa penso che sia stata la grande differenza di come abbiamo vissuto noi, sì, questa Olimpiade e Giulio, perché, sì, Giulio l'ha vissuta entrambe le situazioni da allenatore.
Certo, è una medaglia, sì, ha vinto un argento, ha vinto un oro. No, ti capisco, è molto chiaro. Senti, ma sul futuro?
Sì. No, ma io al di là del fatto che non ho letto niente, mi hanno mandato degli articoli e quant'altro, io sono convinto che il movimento della pallavolo italiana femminile abbia bisogno che Giulio vada avanti. Adesso io non lo so quali sono le sue intenzioni, io so che lui c'ha il contratto che scade l'anno prossimo nel 2025, è stato fatto, e lui in particolare ha fatto un lavoro straordinario, perché questa tranquillità, serenità che è riuscito a divulgare all'interno del gruppo e tutto, a rendere tutto tra virgolette quasi semplice, sì, quello che semplice non è stato o che non era. Quindi penso che poi è chiaro che lui debba fare le sue riflessioni, che lui debba fare, è arrivato all'apice di quello che poteva vincere, più di così sicuramente lui non può vincere, voglio, sì, dire, dopo un oro olimpico, anche se lui ha detto che per lui l'oro olimpico è uguale all'oro del campionato del mondo,
non è così,
su questo magari no. Sono così d'accordo,
No, ma te l'ho detto
anche da giocatore,
ma te l'ho detto, Turrini dice che è un cacciaballe, ma questo è vero. Lei cosa ha scritto, Turrini, sul futuro di questa nazionale?
No, beh, sul futuro, allora io penso che Giulio farà ancora una stagione perché c'è un mondiale l'anno prossimo, sì, e poi desiderio è che Lollo diventi il commissario tecnico della squadra femminile. Voglio aggiungere una cosa che Lollo sa benissimo, anche se non la può dire: voi sapete che tanti ex allievi di Velasco sono diventati coach,
sì,
e
certo,
Giulio ha sempre detto negli anni che il più preparato a suo giudizio era Bernardi, e io gli dicevo ma perché andavate in discoteca assieme quando io facevo parte dello zio, vi venivo a prendere. E lui invece mi ha sempre detto: no, Bernardi è più bravo di Gardini, è più bravo di Gianni, è più bravo di
Giorgi. L'hanno smentito perché il Giangio ha vinto la medaglia d'oro olimpica.
Lo so, però questa è sempre stata l'idea di Giulio. Quindi io mi aspetto che Bernardi difenderà l'oro olimpico a Los Angeles.
Me lo aspetto anch'io, e lì volevo arrivare, anche se ovviamente Lollo deve andare a camminare in montagna e quindi non ci può confermare questo. Lollo, grazie, scusa il disturbo.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie.
Ciao Lorenzo.
Ciao
Lorenzo Bernardi. Ci fermiamo un attimo per il traffico, ma Turrini me lo tengo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Di dover continuamente fare questo mercato, che poi si innesca anche negli ultimi giorni di agosto, quando il campionato già si giocano tre partite, c'è già stata la Supercoppa, c'è la Coppa Italia, è veramente qualcosa di incomprensibile, ma per tutta quanta la gente, siccome il calcio è comunque uno sport di intrattenimento, uno sport di spettacolo, e noi dobbiamo fare spettacolo per la gente, se alla gente questo non piace, perché continua a farlo?
Allora, questo è Gasperini, dato che Turrini è la parte saggia di questo programma, io volevo chiedergli un'opinione, perché non ci capisco più niente su questo momento del mercato. L'Atalanta ne è l'esemplificazione, vero Turrini? Cioè, con due giocatori che presentano certificato medico. Cioè, come se Sainz e Hamilton dicessero: vabbè, l'anno prossimo vado via, vado alla Ferrari, vado alla Williams, vado. No, sapete che c'è? Non mi va di venire a correre. Ma come?
No, allora, intanto io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Gasp, che avete fatto sentire. Cioè, mi do come sia possibile, non è un discorso solo italiano ma globale, perché non possono fare cominciare i campionati quando le sessioni di mercato sono chiuse? Questo è assurdo, a prescindere dai comportamenti che giustamente lei deplora.
Ma non si può prescindere però, Leo.
No, d'accordissimo, però voglio dire, la gente comune si chiede, ma per quale motivo debbono cominciare a giocare in Italia, in Inghilterra, in Spagna, in Francia, alla metà d'agosto con il mercato che chiude il 31 d'agosto?
Sì, sì, una follia.
Io capisco le onnivore esigenze di agenti, procuratori e quant'altro, ma è ridicolo.
Certo.
Cominciano il campionato il 2 di settembre, faranno due turni infrasettimanali in più, tanto lo spazio si trova. Sul comportamento poi dei calciatori, che lei, ripeto,
ma a me sembra una follia.
No, io lì sarei per degli interventi molto drastici a livello proprio di UEFA, è intollerabile. Fatto bene a fare l'esempio dei piloti. Hamilton ha iniziato questo campionato di Formula 1 avendo già annunciato che l'anno prossimo corre con la Ferrari.
Certo.
Ha già vinto due gare con la Mercedes e probabilmente ne vincerà ancora. Queste cose accadono solo nel calcio.
Sì.
E sono francamente qualcosa di inqualificabile, però le difficoltà da cosa dipende? Adesso però un discorso stranamente serio. Dipende dal dominio dell'ingordigia. Questo è. Perché allora ci sono i procuratori che ti dicono ma se poi ti fai male... stai giocando.
Vabbè, ma anche se si fa il pilota, che discorsi? Vai contro un muro.
Appunto, bravo. Questo. Lì dovrebbero essere le strutture che governano il pallone a intervenire, ma a bastonare in maniera durissima.
Sì,
questo
sì.
È inqualificabile, ma veramente, ripeto.
No, ma che poi vedi delle robe che non stanno in cielo né in terra, ma anche per le stesse società, cioè il fatto che. Che Osimhen, che guadagna un milione al mese, non venga fatto giocare per perché deve andare via, perché hanno paura che si faccia male, per il diavolo che vuoi te, a me sembra una follia.
No, ma è un discorso che riguarda tutti. Lei prima citava Lewis Hamilton, prendiamo il caso anche Marc Marquez. L'anno prossimo guiderà la Ducati titolare.
Sì.
Allora adesso ha un contratto con la Ducati, quella vecchia, tu cosa dovrebbe dire? No, mi mando un certificato medico. Perché se cado mi faccio male un polso, poi l'anno prossimo non sono pronto.
Certo.
È veramente una roba che noi qui sulla Piero Cormano
siete tutti. No, io la capisco.
Ma lei che è una voce autorevole, non io.
Io pendo dalle sue labbra, Turini, lei sa, no?
Autorevole, lei che rappresenta il meglio.
I poteri forti, sì.
No, i poteri, il meglio del giornalismo digitale è lei, caro gente. Io la prendo sempre garbatamente in giro, ma lei è una stella, una star, poi soprattutto sta contribuendo alla lotta contro l'inverno demografico.
Certo.
Figli, 4 donne diverse, quindi per amor di Dio, però deve insistere su questo argomento. È ridicolo. È veramente mortificante.
No, ma io insisto tutti i giorni, anche perché è una roba che non riesco a capire. Cioè, l'ingordigia va bene, il denaro va bene, però non è che in Formula 1 li paghino noccioline o nell'NBA quando cambiano maglia nell'intervallo tra una partita e l'altra li paghino con i dollari di paperone.
Per l'ennesimo trionfo Ferrari questa stagione, abbiamo sempre fatto doppietta,
sì?
In Olanda, a casa di Verstappen, no? Così fuori lei, se domenica Sainz è in testa la corsa, viene a piovere a 20 giri dai box, entra e dice al curato di compagno Vassero: scusa, ma io 20 giri sotto l'acqua non li posso fare perché l'anno prossimo guido la Williams e faccio male.
Certo.
Il calcio accadono queste cose e vengono tollerate.
Sì, sì.
Allora, io sono un critico veramente. Ci ricorda quando Gigi Proietti reinterpretava Edith Piaf, no?
Come no?
Il famoso brano era Le Me Quit Pass e lui lo aveva trasformato in Non Me Rompre Ca. Non Me Rompre
Ca.
Ecco, lei dovrebbe far dire questo pezzo di Proietti per i vertici del calcio mondiale, perché ripeto, non è solo una storia italiana.
No, non è una storia italiana, però in Italia, guarda caso, queste cose hanno un eco incredibile. Non mi risulta, ma domani chiedo a Filippo Maria Ricci come sia la situazione in Spagna, però non mi risulta di giocatori che mandano un certificato medico. Magari succede anche lì. Senta, a proposito di... Lei mi ha citato Marquez. Io le faccio sentire invece questo signore qui, che non è Marquez, ma è uno che tra un po' gli va vicino.
Ma lo sapevi che stavi inseguendo quella roba lì? Cioè che arrivavi nei 10? No, onestamente, come dico sempre, è un qualcosa che non guardo più di tanto, però secondo me c'è poco da aggiungere. Alla fine è un'emozione incredibile. Cresci con degli idoli, cresci con delle leggende, ne senti parlare più che altro. E sapere di essere arrivati a sti numeri qui è qualcosa di pazzesco.
E no, Bagnaia, che con quella faccia lì un po' così, quell'accento tra il torinese qual è e il romagnolo qual è diventato, insomma, no, non riesco a capire la dimensione di questo ragazzo, che non sarà Marquez, non sarà Valentino, non sarà Kevin Schwantz né Barry Sheen, per sua fortuna probabilmente, però comincia a diventare una specie di Verstappen.
Secondo me va molto vicino, però, a quelli che lei ha citato, maestro.
Dice?
Tra Bagnaia di recente al Montana, no? Famoso ristorante. E lui mi ha detto: guarda, io ascolto sempre tutti i convocati al martedì perché ci sei.
Sì, certo.
E io gli ho detto: Frappecco, guarda, di fronte a questa cosa io dirò che tu sei molto più forte di Marco Marquez. E lo confermo in questo momento. È chiaro che la scelta che ha fatto Ducati per la prossima stagione di mettere assieme appunto Pecco con lo spagnolo dei record eccetera è un rischio per tutti, eh? A me fa molto venire in mente Senna, Prost e McLaren quasi 40 anni fa, e lì bisogna vedere chi ne ha di più, sarà molto probabilmente anche una cosa giocata sui nervi, però Bagnaia ci arriverà, spero, se tutto quest'anno finisce come deve, da tre volte di seguito campione del mondo.
Quello che dico, cioè, potrebbe farmi venire in mente anche Hamilton alla Ferrari con Leclerc. La differenza è che Bagnaia potrebbe vincere il suo terzo mondiale, Leclerc è ancora a virgola, e poi insomma, poi c'è da capire se adesso il più forte su una moto in una pista è Bagnaia o è Marquez, perché io qualche dubbio ce l'ho.
L'anno prossimo, grazie a Gigi Dall'Igna, che è il genio di Ducati, la moto gliela diamo uguale e ci togliamo il pensiero. L'unica cosa, ripeto, ho fatto il paragone, che tra Senna, Prost e McLaren finì a schifio.
Sì.
Quindi poi i mondiali li vinse lo stesso la McLaren, una volta con Senna e una volta con Prost. Però si sono presi un bel rischio, dico, come strutture aziendali, come vertice. Sapranno quello che fanno, ecco. Sicuramente noi appassionati
ci divertiamo. Ma noi ci divertiamo, anzi siamo sempre qui a parlare. Poi noto con piacere che lei non va mai in vacanza, quindi ci sentiamo martedì prossimo.
Il duello e Palante per lo scudetto, ci vediamo martedì. Sarà consolidata questa fuga di Gasp e Tiago Motta. Le voglio bene,
anch'io, ricordi, tantissimo. Mi saluti tutti lì sulla Pero Cormano, tutta la combriccola della Pero Cormano. Grazie Leo Turrini, io ringrazio anche Valeria Bernardi in regia, Michele Lassera in redazione. Siete tutti convocati domani pomeriggio alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però? Salute.